Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Cari amiche e cari amici, data astrale 12 marzo 2025, sì lo so, quelle di Star Trek erano un po' diverse, ma noi ci accontentiamo e facciamo con quel che abbiamo, come ad esempio Al di là del cristallo, Pino Max e Alessio Germini in cabina di regia per questo nostro lungo, vario e siamo convinti interessantissimo pomeriggio che trascorreremo insieme, ed essendo il secondo mercoledì del mese, la partenza è con Orizzonti Multimediali, il mensile dell'INVAT a cura di Marino Attini, con sempre tantissime novità, argomenti interessanti che andremo a trattare in primis proprio col padrone di casa. Marino, ci sei?
Eccomi qua, ciao Renzo, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, ai tecnici e a tutti gli amici di Orizzonti Multimediali, l'incontro che noi facciamo mensilmente, questa vetrina che naturalmente presenta sempre delle curiosità, delle informazioni o dei consigli utili, senza entrare estremamente nel tecnicismo, in modo tale da essere per tutti a disposizione questo programma, ma naturalmente con tante curiosità e tante cose. Io vedo che ci sono già collegati tanti ospiti, perché avremo una puntata davvero, davvero interessante. Saluto naturalmente innanzitutto Rocco, che è il mio abbraccissimo destro. Che...
ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Renzo.
Caro Rocco, ciao Marino. Sei un braccissimo, sei. Ti avevano mai definito così?
No, è la prima volta che mi
prima volta, visto?
Da oggi in avanti sarai tale, sappilo.
Ecco. E allora io direi che, siccome parleremo di tante cose, parleremo di videogiochi, parleremo di un importantissimo evento fieristico che si è svolto a Barcellona con degli inviati speciali, un inviato speciale di eccezione, avremo tante curiosità anche sulle novità tecnologiche, come sempre. Io direi che, come da tradizione, partiamo con il nostro notiziario e la nostra apertura, il classico ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. ICT News di marzo. Ma lo sentite anche voi? Questo meraviglioso profumo di primavera che ci invade, con quell'aria di sole che ci carica di energia positiva. Dai, allora siamo supercarichi per questa nuova mega galattica puntata di Orizzonti Multimediali. Allora cominciamo subito con i nostri incredibili titoli che, puntuali come lo Shinkansen per Tokyo, arrivano alle 3. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. Mobile World Congress di Barcellona. Videogames. Super news tecnologiche. Fantastici! I titoli che sicuramente vi hanno stupito e incuriosito moltissimo, ma ora vi scioccheremo davvero, perché entriamo proprio nelle news. Vivere in casa smart, l'ormai famosa rubrica che ci fa scoprire le case dei nostri soci e soprattutto le tecnologie smart che utilizzano in casa loro. Oggi avremo Daniela che ci presenterà l'evoluzione del microonde smart. Direi davvero wow! Focus accessibilità. Orizzonti chiama Roberto, il nostro super esperto di accessibilità, il faro nell'oceano di norme e leggi che magari non vengono esposte e spesso non applicate. Mobile World Congress di Barcellona, la fiera mondiale che ogni anno ci presenta le novità dei giganti della telefonia e non solo, con tantissime innovazioni e tecnologie ormai da fantascienza. Ma chi abbiamo in diretta per noi a parlarne nel dettaglio? Un amico di Orizzonti e Slash Radio, il dottor super esperto Dario Maggiorini, giornalista e direttore di Tech Business, professore dell'Università degli Studi di Milano. Con un'esperienza ultraventennale nel campo della didattica e della ricerca, è autore e curatore di libri e di oltre 150 articoli scientifici pubblicati a livello internazionale. Videogames. Titolo interessante, vero? E invece no, è un titolo sconvolgente, perché quello che sentirete vi travolgerà e stupirà come un UFO che vi atterra in cortile. Stefano e Gabriele hanno avuto un'idea che in pochi anni è diventata realtà. Ma di cosa sto parlando? Playnook, audiogames immersivi e interattivi. Playnook è una startup tecnologica specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di audiogames, esperienze interattive basate esclusivamente sul suono. Fondata nel 2023 e con sede in Toscana, l'azienda mira a rivoluzionare il settore del gaming utilizzando l'audio come principale strumento di interazione. Playnook sfrutta le potenzialità del suono per offrire esperienze di gioco immersive e inclusive accessibili a tutti. La piattaforma consiste di interagire con le storie esclusivamente tramite la voce, senza bisogno di schermi o controller. Gli utenti possono giocare ovunque, anche offline, rendendo il gioco un'esperienza continua e senza limiti. Gli audiogames di Playnook sono progettati per l'intrattenimento on the go e accessibile, rendendolo fruibile da parte di chiunque e in qualsiasi contesto. Rimanete in ascolto per saperne di più. Super News Tecnologiche. Come ogni appuntamento, io e Marino abbiamo scansionato l'universo tecnologico e smart per trovare le news più interessanti e fantastiche per presentarli a voi, nostri amici di Slash Radio Web. Mamma mia, che sommario e che super puntata ci aspetta! Non stiamo più nella pelle. Direi di incominciare subitissimo augurandovi una fantastica primavera. La primavera è tornata. Il sole ha abbracciato la terra. Presto vedremo i figli del loro amore. Ogni seme, ogni animale si è svegliato. Anche noi siamo stati generati da questa grande forza. Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri fratelli animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra. Toro seduto. E allora, con tutta la grande forza che abbiamo, lanciamo la linea alla diretta. Alexa, giochiamo!
Giochiamo? Si gioca?
Sì, si è svegliata anche la mia Alexa, sì, qui in studio. L'ho dovuta zittire perché certo. Era già pronta. Va bene, facciamo il gioco.
Il tentativo di lancio della primavera, diciamo che in questo preciso momento nella capitale non sta funzionando benissimo, eh? In questo preciso momento è un po' sfortunato il lancio della primavera perché c'è una leggerissima recrudescenza.
Dai, abbiamo una settimana di tempo, dai, la settimana
sì, abbiamo ancora un po' di tempo, dai. Bene, entriamo subito nel vivo a questo punto. Io sono molto curioso perché abbiamo un inviato di eccezione che gentilmente si mette a disposizione con noi, che appunto è il dottor Dario Maggiorini. Che tra l'altro è un giornalista e direttore di Tech Business, oltre ad essere professore dell'Università degli Studi di Milano. Quindi io innanzitutto lo ringrazio di essere con noi e di raccontarci un evento molto molto ghiotto per noi tecnologici, anche un po' per tutti, perché si parla ovviamente di mobilità e di dispositivi mobile. Sto parlando del Mobile World Congress che si è svolto a Barcellona, che è appunto una fiera mondiale di riferimento da questo punto di vista. Per cui buongiorno dottor Maggiorini, bentornato con noi.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto.
Buongiorno. Allora, noi siamo curiosissimi di sentire un po' così le impressioni e quali sono le cose che hanno dato più evidenza, che hanno colpito di più, diciamo, in questa visita al Mobile World Congress di Barcellona.
Allora, il Mobile World Congress è da sempre una fiera molto centrata sui dispositivi, sui telefoni cellulari, quindi anche quest'anno non ha cambiato la sua pelle, anche se è in trasformazione, nel senso i telefoni ci sono ancora il tema principale della fiera, si fanno sempre più potenti, prendono caratteristiche sempre più vicine ai portatili, nel senso vediamo una distanza che oramai si sta accorciando sempre di più. Infatti abbiamo visto un sacco di telefoni orientati al gaming, tanto per rimanere in tema per uno dei prossimi interventi. Questo ha una ricaduta molto interessante anche per chi di gaming non si interessa, perché vuol dire che abbiamo delle batterie sempre più potenti, abbiamo un'autonomia sempre maggiore, per cui anche se non ci interessano quelle 8 ore che il brand ci promette di gioco ininterrotto, una batteria del genere ci permette di tornare e chi ha qualche capello bianco come me se lo ricorda ancora, a caricare il telefono una volta alla settimana come era prima degli smartphone. Al di là di questo, abbiamo visto anche dei dispositivi che ora vanno sott'acqua, che sopportano urti in maniera sostenuta, quindi si parla oggi anche di protezioni di grado militare. Quindi il telefono diventa un dispositivo che noi oggi possiamo portarci sempre appresso, sempre pronto, senza troppe paure. Questo diciamo ci tranquillizza abbastanza. L'intelligenza artificiale, che fino a qualche tempo fa veniva data come una novità, un inserimento, è adesso di fatto uno standard, cioè, tutti i brand in qualche modo ne fanno uso, e questo è una grossa comodità, perché il mio telefono diventa a questo punto un dispositivo con cui è certo io posso fare riconoscimento della voce, posso fare traduzione in tempo reale se ne ho bisogno, posso trascrivere dell'audio, e l'intelligenza artificiale aiuta anche molto a pulire ad esempio il rumore di fondo di una registrazione. Il problema qual è? Il problema è che il telefono come dispositivo fa innovazione, ma in questo momento comincia a essere un'innovazione limitata dal vincolo evolutivo della progressione tecnologica, o meglio, dobbiamo aspettare i nuovi materiali per la batteria per avere una disponibilità più lunga del nostro dispositivo. Però a questo si associano anche dei fenomeni molto interessanti. Ad esempio, c'è uno sforzo molto, molto bello che io ho colto sull'uso di materiali ecosostenibili, oppure un supporto alla riparazione che per direttive europee che stanno arrivando dovrà essere di almeno altri 7 anni. Cioè, io compro un telefono oggi e per 7 anni, se mi si rompe qualcosa, ho almeno la garanzia che ci sia un pezzo di ricambio originale disponibile.
Questa
la vera innovazione, scusate, innovazione,
no, dicevo, è ottimo per l'obsolescenza tecnologica, diciamo.
Assolutamente, assolutamente, anche perché se io non sono un utente, per così dire, power user, quindi non punto sempre al top della tecnologia, però ho bisogno di una continuità, anche e soprattutto per sentirmi a mio agio col dispositivo, ho un'aspettativa di utilizzo molto più lunga, molto più comoda, è un grosso incremento della user experience, meno dal punto di vista progettuale. Allora, dicevo, la vera innovazione per quanto riguarda la tecnologia invece è lato operatore. Purtroppo la parte che si vede di meno, che vedono gli addetti al lavoro, io arrivo dal settore delle telecomunicazioni, quindi questa cosa l'ho colta con grande entusiasmo, perché noi abbiamo un fortissimo cambiamento che sta per avvenire a livello di operatori telefonici. L'intelligenza artificiale nella rete dell'operatore viene messa dove serve di più, ovvero sia al centro dell'infrastruttura, nel cosiddetto core. Perché? Perché questo ne migliora l'efficienza, perché questo rende tutto quanto più snello, e questo rende possibile attendere anche il fornire a noi utenti finali dei servizi personalizzati. Quindi non avrò più un profilo in comune con tante altre gente, potrò avere il mio contratto personalizzato. Per noi questo cosa cambia? Tantissimo, perché gli operatori attendere smetteranno di farci pagare per quanti dati ci mandano, che già oggi non stanno più facendo se ci guardiamo, perché quantitativo di giga a disposizione di ognuno di noi è tale per cui non li finiamo mai. Però cominceranno a farci pagare per la qualità con cui noi riceveremo il traffico. Ad esempio, stiamo facendo questa call, io potrei accontentarmi di una bassa qualità perché comunque è soltanto audio e questo mi costa poco. Però se sono audiofilo, voglio ascoltare un concerto, voglio avere una qualità più alta, voglio avere ad esempio delle garanzie su un ritardo massimo perché sto ascoltando la telecronaca di una partita, allora quello costa di più. Quanto meno si quantifica di volta in volta quando serve. La tecnologia che permette tutto questo è il 5G. 5G di cui noi sentiamo parlare da anni, ma che non è mai stato chiaro cosa servisse. Ecco, questo è il momento in cui può davvero entrare in gioco. Al Mobile World Congress si è parlato tanto di 5G, se ne parlerà molto durante il 2025, a mio parere. Qualcuno parla già del passo successivo, qualche azienda parla già di 5,5G, cioè siamo arrivati a una tecnologia matura, la stiamo utilizzando, cominciamo a pensare magari anche che cosa potrebbe essere il 6G. Cosa sia il 6G non è ancora chiaro, ma potremmo scoprirlo al prossimo Mobile World Congress.
E l'occupazione di banda è sempre stato un tema sui quali c'è storia, anche al tempo dell'UMTS, del GPRS, hanno dato particolare attenzione. Ricordiamoci che anche la rivoluzione che c'è stata nella televisione digitale con la seconda generazione ha ceduto delle frequenze proprio a questo scopo alla telefonia mobile. Io sul 5G ho ancora delle forti perplessità, io viaggio molto, e devo dire che proprio per il fatto che le onde sono più piccole, le frequenze lavorano in modo diverso, e sì, ha tante prestazioni, ma è molto più delicato, specialmente quando si è in movimento, dà delle prestazioni un pochettino inferiori. Qualche volta addirittura devo disabilitare il 5G per lavorare col 4G. Inizialmente l'hanno pubblicizzato per il fatto che non c'è latenza, no? Quindi si può fare anche un'operazione a lunga distanza anche a livello industriale a questo scopo. E vediamo che cosa succede, perché effettivamente sì, il binomio intelligenza artificiale e 5G poter ottimizzare il segnale chiaramente dà delle potenzialità diverse, quindi sono molto curioso. Una domanda che volevo fare invece, tornando all'hardware, è proprio in relazione ai display, perché specialmente per gli ipovedenti come sono io, abbiamo visto che alcune aziende hanno già sfruttato la tecnologia OLED, che permette di avere dei display flessibili con degli smartphone che sostanzialmente si piegano e quindi, aprendosi un po' a libro, permettono di avere un display molto grande. Da questo punto di vista, lei ha visto qualche novità, qualche aumento, diciamo, di visibilità e di spazio utilizzabile all'interno di nuovi modelli, nuovi prodotti?
Qui c'è un tema molto spinoso, che è quello della definizione dell'esperienza utente che ogni brand fa all'interno dei suoi dispositivi. Sì, ci sono un numero crescente di dispositivi in commercio che si aprono a due o a tre falde, permettendo una superficie più ampia. Lì va ancora capito se chi costruisce il dispositivo vuole metterci più cose affastellate o è più interessato ad avere un'interfaccia che si allarga e mi dà più spazio. Allora, parlando di ipovedenti, però se segnalo che ci sono anche delle case costruttrici che stanno ragionando su display fissi, ma con delle potenzialità molto più vicine a quello che è l'ebook reader. Quindi non si lavora sull'aumentare la superficie, ma si lavora sulla riduzione, ad esempio, delle emissioni di luce blu, si lavora su un contrasto gestito dall'hardware che mi permette di passare da un telefono classico dal punto di vista della resa dello schermo ad un telefono mi dà quasi un'impressione di avere un e-paper, e questo, insomma, anche questo trend secondo me non va sottovalutato.
Beh, indubbiamente sia per l'intrattenimento di cui stava parlando lei prima, che anche per tutto quello che è l'attività che ormai lo smartphone ci porta a svolgere nell'ambito proprio del business, della vita quotidiana, ma ormai del nostro ufficio, direi che siamo ormai arrivati a questo livello. Io lascio spazio anche a Rocco e a Renzo se vogliono intervenire con ancora qualche domanda, perché parlerei anche per un'ora, ma purtroppo abbiamo tante cose, tante rubriche da sfogliare quest'oggi, per cui io anticipatamente la ringrazio tantissimo per questo suo intervento, molto chiaro, molto piacevole. E non so se c'è qualche domanda.
Una domanda al volo per Dario Maggiorini. Prego. Proprio l'ultima parte mi ha incuriosito, perché casualmente nell'ultima settimana ho iniziato a studiare a fondo la questione dei foldable, a partire chiaramente dall'unico tree che è quello di Huawei, mentre invece quelli che si aprono al libretto sono già abbastanza, da Samsung a Oppo a Honor. Ecco, quali sono, oltre a un prezzo parecchio, parecchio al di sopra della media. I difetti principali che hanno in questa fase iniziale di sviluppo questi dispositivi?
Adesso è facile cominciare a pensare di dire il punto dove si apre dove si apre il display è soggetto a rotture. In realtà è ancora presto per dirlo, nel senso che per aver paura di rompere un display io devo aprirlo e chiuderlo almeno un paio di centinaia di volte. È anche vero che sono materiali relativamente nuovi, quindi non possiamo fare ancora delle previsioni molto, molto precise. Quello che, di cui sento io il bisogno, però qui parlo da tecnico, è avere delle linee guida abbastanza chiare su come utilizzare questi display, nel senso cosa fare quando è chiuso, perché quando sono chiusi comunque funzionano come un dispositivo classico, come utilizzare il display quando è aperto, perché su questo ancora non c'è, diciamo, una best practice, una buona pratica comunemente adottata. Mancano dei kit di sviluppo che riescano a sfruttare appieno questa potenzialità, ma questi arriveranno poi con nuove generazioni di ambienti di software. Secondo me bisognerà un po' sdoganare anche il fatto che questa è una cosa da cui siamo già passati, il display non è più verticale ma diventa quadrato. Ed è un po' la rivoluzione da cui è passata l'editoria, da quando siamo passati alla pagina fissa del libro alla pagina dinamica del web, se vogliamo. Noi continuiamo a pensare alle applicazioni confinate in uno spazio ben preciso, dobbiamo riuscire ad allargarle. Questa è la problematica più forte che vedo io, anche di più di non quella del materiale sul giunto, che potrebbe degradarsi, ma di fatto non, secondo me non ci sono molte indicazioni che lo farà facilmente.
Perfetto, dottor Maggiorini, noi la ringraziamo tantissimo e speriamo di rincontrarci.
Grazie per la sua disponibilità.
Grazie.
È sempre un piacere.
Davvero, è sempre un piacere ascoltarla. E quindi ci diamo appuntamento per uno dei prossimi eventi che lei avrà modo di raccontarci.
No.
Ecco, benissimo, grazie ancora, grazie ancora.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Allora andiamo avanti con la nostra rubrica Focus Accessibilità, la rubrica di Invat curata da Roberto Scano, e quest'oggi veramente avevamo una scelta, diciamo, discutevamo su due argomenti molto caldi. Una sono le nuove norme tecniche che cambieranno sostanzialmente il modo di analizzare i prodotti informatici nei prossimi mesi, e quindi è un tema che riguarda Invat in prima battuta, perché è quello che Invat sta facendo. Ma io gli chiederei invece prima che cosa ci può dire su una informazione importantissima, dove la Commissione UE ha dichiarato che gli overlay non servono. Voi sapete che noi stiamo parlando tanto di overlay ultimamente, proprio perché purtroppo questi sistemi automatizzati di analisi dei siti internet stanno dando dei risultati estremamente pessimi, ma purtroppo commercialmente vengono spinti da aziende che fanno questo tipo di business, e ci stiamo avvicinando anche a una data fatidica dove le aziende avranno saranno obbligate ad applicare questa cosa. Ma sì, lascio la parola a Roberto Scano per raccontarci un po' e sviluppare questo.
Ciao Roberto,
buonasera.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao, grazie come sempre per l'ospitalità. Allora sì, quest'ultima cosa è particolarmente interessante. Circa un anno fa era uscito un pezzo proprio nel sito della Commissione Europea che diceva già questo problema, che gli overlay non servono per la conformità, ma poi quell'articolo è magicamente sparito e la motivazione ufficiale era che era un articolo riservato al personale interno che gestiva i siti web. Qualche settimana fa, diciamo, è la settimana dopo che ci siamo sentiti, quindi pochi giorni dopo che ci siamo sentiti con la trasmissione del mese precedente, è uscito un pezzo nel sito della Commissione europea dove c'è una parte che è dedicata alle policy della privacy, e via dicendo, c'è una pagina dedicata alle policy dell'accessibilità, dove tra le varie cose c'è proprio un capitolo dedicato agli accessibility overlay. E dove in sintesi viene scritto chiaro che gli accessibility overlay sono uno strumento che può essere aggiunto in un sito con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità, ma gli accessibility overlay o qualsiasi altro strumento non garantisce il soddisfacimento delle regole di accessibilità degli standard, non sono una soluzione appropriata, è meglio risolvere il problema alla fonte. E va oltre la Commissione europea, perché dice che innanzitutto per garantire che i siti web siano realmente accessibili è importante coinvolgere sempre le persone con disabilità nei test. E questa è una cosa essenziale. E che la scriva finalmente la Commissione europea diventa interessante. Dopodiché, sempre sul capitolo degli overlay, porta una serie di link di articoli dove viene chiaramente detto perché non vanno utilizzati. Quindi si ribadisce il concetto che nessuno strumento automatizzato può supportare e garantire il tema dell'accessibilità ed è, diciamo, una sorta di riconoscimento di tutti gli esperti e di tutte le associazioni che negli anni hanno sempre detto che sì, bene, l'AI può aiutare, però in questi casi l'AI è veramente rischiosa. E questo si lega con l'altro discorso della norma tecnica che accennavi prima, Marino, perché come sai faccio parte del gruppo ristretto di esperti della task force, come si dice tecnicamente, della task force di esperti che sta scrivendo la nuova norma tecnica che sarà obbligo dal 28 giugno del 2025. Probabilmente questa data sarà forse un po' spostata perché difficilmente rientreremo nei tempi, però diciamo che ufficialmente dal 28 giugno del 2025 nessun nuovo prodotto in ambito ICT può essere immesso sul mercato se non rispetta le regole di accessibilità. E la cosa interessante è che quindi stiamo aggiornando la norma tecnica, quella che è già vigente in Europa, nel nostro paese, la EN 301549, che è il faro per chi produce prodotti ICT, e aggiungendo anche tutte le varie tematiche relative a prodotti contenuti all'interno della direttiva. Ad esempio, una cosa interessante, questa Marino può interessare anche voi poi che fate questi test con INVAT, e è uscita già un documento dell'ETSI, che è un ente di normazione europeo, si chiama un technical report, un documento a supporto che è dedicato a come applicare la norma tecnica N ai prodotti televisivi. Quindi come testare l'accessibilità dei prodotti televisivi smart rispetto alla norma tecnica dell'accessibilità. E questo diventa interessante perché con l'European Accessibility Act, quello con la famosa scadenza del 28 giugno, la vigilanza della normativa verrà assegnata, diciamo, è già assegnata ma diventa operativa ad AGID per quanto riguarda i siti web e le app e al MIMIT, il Ministero come si chiama?
La scusa
Ex,
tecnologica.
sì, ex, ex MISE, ex Ministero dello Sviluppo, adesso si chiama del Made in Italy, non mi ricordo mai la prima I a cosa corrisponde, e loro, quel ministero dovrà fare le ispezioni e testare i prodotti. E giustamente anche loro stessi dicono: ma come possiamo verificare i prodotti? E quindi il nostro lavoro tendenzialmente è di dare queste indicazioni, definire i criteri. E quindi a livello europeo uscirà questa norma con tutti questi approfondimenti tecnici per aiutare a verificare le singole tipologie di prodotti. A livello italiano stiamo lavorando a una norma tecnica nazionale a cui, al tavolo a cui partecipano diverse realtà, sia pubbliche che private, e con lo scopo di definire delle metodologie di supporto alle verifiche di accessibilità, definendo magari anche delle bozze di schemi per rilevare i problemi di accessibilità, perché il problema attuale che abbiamo in questo campo è che ci sono regole di accessibilità. Nessuno ha definito uno standard di come rilevare le criticità, di come catalogarle e di come poi renderle presentabili. Quindi abbiamo, se lanciamo una verifica in un sito web, Roberto Scano la fa in un modo, Marino Attini la fa in un altro e Mario Rossi la fa in un altro ancora. E quindi diventa un problema di comparazione di questa analisi. Quindi uno dei lavori che stiamo facendo a livello nazionale è questo. E il nostro scopo è che questo documento esca in parallelo con la norma tecnica europea in modo da fornire ad Agid, che dovrebbe entrare al tavolo a breve, e al MIMIT, che fa già parte del tavolo, e al Dipartimento per la trasformazione digitale, che fa già parte del tavolo, uno strumento per cui, quando dovranno fare le linee guida applicative della norma tecnica europea per l'ambito italiano, potranno dire: fate riferimento alla norma sviluppata in Italia.
Certo, e su questi temi chiaramente per noi è un anno caldo, proprio perché questa convergenza di norme finalmente mette un po' di chiarezza e noi stiamo seguendo con particolare attenzione, tant'è che su questo, anche su altri temi che possono essere il discorso del tavolo UNI sull'accessibilità degli elettrodomestici, il libro che sta per uscire, che abbiamo scritto io e Rocco assieme a Sergio Prelato, che ci ha fatto da regia La casa del presente. Noi faremo un evento, ve lo anticipo, anche se non è ancora ufficialissimo, ma qui, insomma, in questa sede cerchiamo di dare le anteprime assolute. Ci sarà un interessantissimo evento nazionale che si svolgerà molto probabilmente a Bologna il 13 settembre, e che sarà una giornata di aggiornamento proprio su tutte queste cose qua, proprio perché in questo momento bisogna stare assolutamente sul pezzo. Quindi questo che tu hai riassunto, Roberto, è proprio il focus, sta perfetto il nome focus accessibilità, il focus sulla quale INVAT sta lavorando e lavorerà nei prossimi mesi e anni, ovviamente, perché piano piano stiamo avendo ragione noi che già qualche anno fa abbiamo, assieme a te, fortemente combattuto questi sistemi automatici, questi overlay. Quindi ci fa solo che piacere, e naturalmente ci riaggiorniamo di mese in mese, per cui invitiamo tutti a seguire questa rubrica proprio per capire quali siano i lavori che sono stati fatti dietro, perché tante volte si dice: ma INVAT, cosa fa INVAT? È un lavoro estremamente complesso e delicato, proprio perché si lavora con i professionisti per riuscire a mettere mano sulle norme e su quelle che sono i regolamenti che vengono poi messi a fattor comune con le aziende. Quindi, Roberto, come sempre, sei puntualissimo e interessante, e ti diamo appuntamento ovviamente il prossimo mese per Focus Accessibilità.
Grazie mille, buon proseguimento.
Grazie
Ciao
Roberto.
Buona giornata Roberto
Roberto.
Scano, grazie.
Allora Renzo, che dici? Sono le 15:32, io farei uno stacco musicale, darei la parola, anzi la musica, ai nostri mitici tecnici, alla nostra mitica regia, e poi parleremo di videogames, anzi non solo video, audiogames, di games in generale.
Ci metto la firma sotto, regia.
Ooh, baby, do you know what that's They say
Quanto ti conoscono, caro Marino Attini, questi gaglioffi della regia, eh?
Infatti, mi coccolano sempre con bella musica, guarda. Vado in onda tra poco con un programma di dance disco e funky, quindi mi scalda l'anima questa cosa qua. Allora, ritorniamo ai nostri temi di oggi. Io direi che per parlare di games passo la parola per la conduzione a Rocco, perché so che lui è anche un appassionato di queste cose. Quindi sì, lasciamo a lui il piacere di presentare Stefano e raccontarci, appunto, anche io sono molto curioso di questa cosa che stanno portando avanti, di questa,
sì,
questa esperienza. Prego.
Allora, niente, abbiamo due ragazzi che hanno avuto una brillante idea, e secondo me è fantastico, perché come ho scritto nella City News, è come un UFO che ti atterra in giardino, quindi qualcosa di sconvolgente e di incredibile. Quindi abbiamo Stefano in linea. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, e grazie mille per la bellissima introduzione e per l'ospitalità, grazie.
Benvenuto Stefano.
Allora, lui insieme a Gabriele, che purtroppo per motivi di lavoro non è qui con noi, hanno creato questa startup che si chiama Playnook, che è interessante. Vediamo, Stefano, cos'è Playnook?
Grazie mille. Allora, Playnook è una startup nata da poco più di un annetto, e noi facciamo, come è stato introdotto a meraviglia all'inizio della puntata, facciamo audio games, ovvero esperienze interattive basate sul suono immersivo. L'idea è nata partendo dai libri game che andavano molto un po' di tempo fa, qualcuno dei più appassionati magari se li ricorda, e siamo tutti quanti grandi appassionati di gioco e di gaming, e abbiamo diverse competenze all'interno del team. Io vengo dal mondo principalmente audio, musicale, eccetera, mentre Gabriele e anche altri cofondatori di Playnook hanno grande esperienza in ambito tech e appunto di startup. Quindi abbiamo voluto prendere ispirazione dai libri game e riportarli in auge, diciamo, con una chiave un pochino più moderna e rivisitata, appunto volendoci focalizzare sulle potenzialità che il suono ha, sia in termini di esperienza sia in termini di accessibilità, perché vogliamo davvero che attraverso i nostri audiogame si possa in un certo senso cambiare il modo in cui giocano le persone, è un po' più, con un'ambizione un po' più grande, il mondo del gaming, no? Perché vogliamo davvero dare una luce nuova a questa possibilità di intrattenimento. E per farlo abbiamo appunto realizzato un'applicazione mobile su cui sono disponibili i nostri audio games, con un catalogo al momento di più di 25 titoli, e ne pubblichiamo praticamente uno nuovo a settimana. Questo è il mese degli audio games per bambini, quindi se avete voglia di provare qualche titolo in uscita, questo è il mese, diciamo, dedicato ai più piccoli e al gioco in famiglia. E poi ovviamente abbiamo alle spalle un team fantastico di autori e game designer che realizzano appunto i nostri giochi, assicurandosi, insomma, che possano essere più divertenti e soprattutto, come dicevo all'inizio, accessibili ed inclusivi possibili, ecco.
L'applicazione come si chiama?
Playnook.
Playnook, quindi basta fare...
Esatto, basta cercare Playnook sugli store e viene fuori appunto la nostra applicazione con audio games.
Per ora siete solo su Android ed Apple, giusto?
Esatto, per il momento è un'applicazione esclusivamente mobile per Android e Apple, quindi iOS. Stiamo lavorando per portare Playnook anche su altri tipi di piattaforme. Ovviamente stiamo facendo qualche integrazione con le skill di Alexa, che è uno strumento che ci interessa particolarmente, e poi poiché ci siamo resi conto che i nostri giochi sono molto apprezzati da chi viaggia su lunghe tratte, stiamo sviluppando le integrazioni per CarPlay, Android Auto, per, diciamo, renderli anche più, lo sono già, però per renderli ancora più anche sicuri e facili on the go.
Ho capito, ha un costo l'applicazione?
L'applicazione è gratuita E, gli audio games all'interno dell'applicazione sono strutturati in stagioni. Il primo capitolo di ogni stagione è sempre gratuito e dal secondo capitolo in poi c'è un piccolo in-app purchase di tendenzialmente o 50 centesimi o un euro.
Ok, perfetto. E sostanzialmente come funziona?
Allora, il funzionamento degli audio games è basato su una narrazione sonora di una storia. L'utente poi dovrà prendere delle scelte che cambieranno il percorso della storia che sta vivendo in quel momento l'utente, quindi come se fosse un audiolibro interattivo in cui si può scegliere in che direzione far andare la storia. Poi ovviamente ci teniamo molto a rendere un minimo anche dare un valore etico alle scelte che vengono fatte, e quindi in base anche a questa componente vengono dati dei punteggi all'interno della storia, quindi gli utenti potranno collezionare gold, karma, ovviamente nella più grande classica tradizione del gaming ci sono anche i punti ferita da qualche release a questa parte, e nulla, poi in base ovviamente alle scelte che prende l'utente cambia la storia e cambierà anche il finale della storia che andrà a comporre appunto l'utente. Poi si potrà interagire anche con dei personaggi, degli NPC interni agli audio games, si possono lanciare i dadi per diciamo dare un po' di casualità ad alcune componenti del gioco, e tutto questo si può fare ovviamente interagendo con l'applicazione, ma soprattutto attraverso i comandi vocali, quindi sia la scelta di direzione della storia, sia il roll di dadi e in generale tutte le interazioni all'interno del player sono assolutamente disponibili anche con i comandi vocali.
Stefano, ci fai veramente incuriosire. Io faccio una domanda sulla base del fatto che noi abbiamo distribuito col progetto WC Digitale più di 25.000 assistenti vocali ai nostri soci che vengono utilizzati con due nostre skill e con tante altre attività. Avete pensato di implementare sugli assistenti vocali, in particolare su Alexa, questo tipo di esperienza?
Esatto, sì. Come dicevo prima, Alexa è uno dei diciamo dispositivi su cui stiamo puntando principalmente lo sviluppo della nostra attività nei prossimi mesi, perché pensiamo che possa essere davvero un formato che si adatta perfettamente a quello che facciamo noi e viceversa, quindi penso che possa essere assolutamente un match perfetto, ecco, tra queste due componenti, quindi noi e assistenti vocali come Alexa, appunto.
Bene, Stefano, noi andiamo a curiosare con i nostri smartphone intanto, però già da subito vi diamo appuntamento prossimamente su questi schermi o su queste frequenze o su questa radio per lo sviluppo appunto anche sull'assistente vocale, perché diciamo è un dispositivo che è davvero inclusivo, include anche tutte quelle persone che non hanno una praticità o non hanno pazienza, voglia o conoscenze informatiche o hanno paura dello smartphone, insomma tante situazioni che ci permettono di dire che è inclusivo assolutamente, per cui
assolutamente.
Noi ti ringraziamo per adesso. C'è un sito che vuoi pubblicizzare per conoscere questo mondo, questo lavoro che state facendo?
Certo, tutto quanto si può trovare facilmente andando su playnook.games o playnook.com, e poi da lì si può andare attraverso i primi link che troverete a scaricare l'applicazione sugli store.
Perfetto. Rocco, c'era ancora qualche domanda? Perché poi abbiamo ancora
gliel'hai fatta tu, volevo chiedere il titolo, quindi va benissimo così.
Perfetto,
quindi scarichiamo e poi giochiamo.
Grazie mille allora.
Grazie Stefano,
buon lavoro. Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie Stefano.
Bene, come al solito siamo col cronometro, Rocco, e siamo arrivati all'ultima rubrica,
sì, dai,
che a noi piace molto, che è Vivere in Casa Smart.
Sì. Lanciamo Vivere in Casa Smart, solo che la nostra ospite aveva aveva un impegno di lavoro, quindi ci ha mandato una registrazione.
Però ascoltatele attentamente, perché si parla di microonde smart, storia del microonde smart, quindi sono curioso anch'io, non l'ho sentita, di ascoltare questo intervento da parte di Daniela, che ringraziamo fin da subito.
Ciao Orizzonti Multimediali, sono Daniela e prima di parlarvi di un prodotto me acquistato qualche settimana fa, io vorrei salutare con affetto Rocco, che mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi, Marino, Chiara e tutti gli amici e amiche. Sono entusiasta di parlarvi di un prodotto che ho avuto il piacere di testare e che mi ha soddisfatta pienamente. Il prodotto in questione è il Samsung microonde combinato Bespoke, cottura ventilata 32 litri. Il modello è il seguente: KKMC32KKK 47 76 46 KKK E1. L'ho acquistato al prezzo di 249 euro sul negozio online di Unieuro. Un microonde tutto in uno di 32 litri che include in diverse accessori utili che ora vi raccontiamo quali sono: un piatto classico, un piatto doratore, due griglie, una grande, una piccola, una vaporiera. Un aspetto importante che voglio precisare è che il microonde Samsung combinato Bespoke, cottura ventilata 32 litri KKMC32 KKK 47 76 46 KKK E1 è completamente smart. Per questo lo si può utilizzare tramite smartphone, basta scaricare l'applicazione SmartThings dal proprio store, quindi chi utilizza Apple e chi utilizza Android può andare sul proprio store e cercare SmartThings. Dopo aver scaricato l'applicazione, chi non possiede un account Samsung dovrà crearne uno. In caso contrario, basterà accedere con il proprio account esistente e aggiungere il prodotto all'applicazione. Una volta aggiunto il prodotto Samsung combinato Bespoke all'applicazione, sarà pronto per essere utilizzato. Voglio sottolineare che, essendo non vedente, posso utilizzarlo solo attraverso lo smartphone, proprio grazie alla sua compatibilità con il sistema SmartThings. Ho inoltre adottato degli accorgimenti che è molto fondamentale rivelarvi cosa ho fatto. Per facilitare l'utilizzo ho applicato dei gommini sul pannello touch del mio microonde, posizionandoli strategicamente sui pulsanti pausa, smart per attivare la connessione e start per avviare il microonde. Ora andiamo a scoprire insieme le prestazioni e le sue funzionalità. Il Samsung microonde combinato Bespoke cottura ventilata 32 litri KKMC 32 KKK 47 76 46 KKK E1, scusate se ve lo ripeto, per così almeno sapete qual è il modello che io possiedo, offre un'ampia gamma di modalità di cottura e andiamo a scoprire quali sono. Cottura al forno, ho preparato cosce di pollo che devo dire che sono venute veramente buone e secondo me le rifaremo perché sono troppo buone. Abbiamo preparato le patate al forno, anche queste sono venute buonissime. Con il grill invece abbiamo preparato il petto di pollo, ma si possono preparare verdure, pesce e tanto altro. Invece con il vapore si possono preparare fagiolini, patate e tutti gli altri piatti che appunto si possono realizzare al vapore. Con la frittura ad aria invece ho ottenuto patatine fritte sia fresche che surgelate con un risultato, devo dire, ottimo, almeno per quanto mi riguarda. La cottura al microonde, la potenza varia, quindi va dalla minima alla massima. La minima parte da 100 watt fino ad arrivare a 900 watt. Basta impostare la durata desiderata, inviare la ricetta al microonde tramite l'applicazione, attivare la funzione Smart Connect e avviare con il comando Start. Attraverso lo smartphone riesco a gestire il microonde in modo semplice ed efficace, senza alcuna difficoltà. Le conclusioni che posso trarre, miei cari amici di Orizzonte Multimediale, posso dire con sincerità di essere pienamente soddisfatta di questo prodotto Samsung microonde combinato bespoke, cottura ventilata 32 litri, KKMC32 KK47 76 46 KKK E1. Consiglio a chiunque di sperimentarlo e provarlo come ho fatto io. Ringrazio di cuore Rocco, tutti i componenti di Orizzonte Multimediali per il supporto e per avermi ascoltata. Arrivederci alla prossima occasione, dove spero di raccontarvi un'altra mia esperienza.
Io non so se la regia ha un applauso da poter mandare, ma sarebbe il caso di farlo.
Eccolo, sempre in piano l'applauso.
Brava Daniela, davvero davvero piacevole l'ascolto.
Sì, sembra uno spot della Samsung praticamente.
Ma perfetto, guarda, secondo me lo rubano questo podcast, questa registrazione che ha fatto gentilmente per noi. Bene, direi che siamo arrivati proprio giusti giusti, Renzo, vero?
Sì, siamo perfetti, anzi addirittura con un pizzico di anticipo, siete stati svizzeri a dir poco.
Abbiamo una certa esperienza.
Fuori discussione questo. Mi raccomando.
Siamo come i treni giapponesi.
Non ci rimane che ricordare l'appuntamento del prossimo mese, ovviamente con Orizzonti Multimediali, che nel mese di aprile, che sarà più caldo, più piacevole, sarà il giorno 9 aprile. Mercoledì 9 aprile alle ore 15, quindi mi raccomando, segnatevi questa data importantissima, anche perché parleremo di altre cose, parleremo anche di Accessibility Days che si sta avvicinando e che ci sarà a fine maggio e poi non vi diciamo di più, perché io e Rocco ogni giorno scandagliamo tutto quello che è possibile scandagliare per fare questa vetrina, però c'è anche high tech che Rocco puoi presentare tu per la prossima puntata, che ormai è vicina, no?
Sì, vi aspetto mercoledì prossimo il 19 alle 17:30 con tante tecnologie anche lì.
Bene,
Rocco,
bene,
mi raccomando, studia qualcosa sui foldable, perché mi sono incapricciato di
va bene, va bene,
tipo di dispositivi. Voglio sapere.
Ne sentiremo delle belle mercoledì.
Sì. Ah, molto bene, molto bene.
Ti ha messo già la pulce così.
Ma poi devi sapere, Marino, che Rocco mi informa in anticipo della scaletta, meno una cosa: l'argomento misterioso, che è un qualcosa che lascia noi in redazione, anche gli ascoltatori, a friggere fino a quando Rocco con sadismo non decide finalmente di svelarcelo in diretta.
Ma sai, l'attesa è un elemento di marketing che ha sempre funzionato, l'abbiamo visto anche con Apple, con tantissime realtà, per cui gli do solo che ha ragione io.
Strafunziona, grazie
bene,
a entrambi.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti, saluto anche Laura che era collegata con noi, però esatto, non è intervenuto, che è una collaboratrice di Dario. Sì.
Facciamo anche i complimenti e vi diamo appuntamento al prossimo mese. Un buon proseguimento, grazie alla regia e grazie agli ascoltatori, che naturalmente sono l'elemento più prezioso di quest'ora di trasmissione con noi. Ciao Renzo, buon proseguimento.
Ciao Renzo, ciao a tutti.
A presto.